Egnazia, 28 aprile dell'anno Domini 501. Santità, questa sarà la mia ultima lettera prima del nostro incontro a Roma in occasione del sinodo per il quale mi ha convocato. Oggi, come argomento finale di questo mio lungo resoconto, le parlerò del rapporto della città di Egnazia con la morte. Una relazione molto stretta, che non a caso si può notare già nei tempi più antichi, quando ancora la città non si poteva definire tale e le tombe trovavano il loro spazio a poca distanza dalle case e dalle officine. Sempre qui, accanto alle abitazioni, si tenevano rituali con banchetti e offerte in occasione della morte di un componente della famiglia o per celebrazioni riservate a tutti i defunti del nucleo abitativo. Solo quando il villaggio divenne una città e vennero erette le mura, si svilupparono anche due settori all'esterno di queste, posizionati a ovest e a sud, che andarono a costituire le prime vere necropoli. Con l'avanzare dei secoli si aggiunse anche una necropoli litoranea nella fascia di costa. Rimase intatta, in compenso, la tradizione di seppellire le più piccole creature di Nostro Signore, i neonati e i bambini, dentro le case o nelle immediate vicinanze in contenitori d'argilla sotto i pavimenti. Già allora, al tempo degli abitanti indigeni, che non avevano avuto ancora contatti stretti con Roma, erano previsti rituali precisi in occasione dei funerali, con alcune azioni da svolgersi in prossimità della tomba, come la libagione, in cui si versava vino come offerta e si consumavano cibi e bevande. A queste prassi si aggiungeva la deposizione nella tomba di corredi funebri che rimandavano per gli uomini al mondo militare, con elmi, cinturoni e bardature per cavalli, o ancor più spesso all'usanza dei banchetti, richiamata da tazze, coppe, vasi per bere e contenere il vino. Le tombe in cui invece erano sepolte le donne potevano ospitare corredi che rimandavano al ruolo della sposa o al mondo domestico legato alla gestione dell'acqua, alla tessitura o alla cosmesi. Altri elementi importanti dei corredi erano poi senz'altro le offerte legate al culto pagano di Demetra, spesso accompagnate da affreschi nelle tombe raffiguranti melegrane, frutto legato alla dea e simbolo della vita ultraterrena e della rinascita dopo la morte. Proprio in questa prospettiva di vita dopo la morte si praticava esclusivamente l'inumazione, con la tipologia di tomba che rifletteva la posizione sociale del defunto. Le sepolture più povere erano ad esempio semplici fosse rettangolari, che imitavano la forma dei sarcofagi e che in alcuni casi potevano essere raggruppati in recinti dedicati a singoli gruppi familiari. Vi erano poi tombe più ampie, ma sempre con un unico vano, scavate nella roccia e dotate di pareti intonacate e coperture a lastroni. In questi casi si usava indicare la presenza della tomba con segnacoli di pietra in superficie. Uno spazio differente nelle necropoli era invece dedicato ai sepolcri delle figure più eminenti dell'epoca, i cui corpi erano conservati in tombe scavate al di sotto del piano di calpestio e organizzate come veri e propri ambienti sotterranei, simili alle dimore in superficie, destinate a interi nuclei familiari. Queste tombe presentavano corridoi, scale e anticamere dedicate ai rituali in onore del defunto, che portavano alla camera sepolcrale vera e propria, nella quale erano presenti nicchie e banchine per la deposizione dei corredi funebri e degli ossari degli antenati. Le particolarità di queste camere erano senz'altro le ricche decorazioni ad affresco sulle pareti, a volte molto semplici e colorate a fasce rosse e azzurre, altre volte più articolate e rappresentative della dimora in vita del defunto. Come per tutto ciò che riguarda Egnazia, Santità, anche relativamente alla morte, in epoca romana vi furono alcuni cambiamenti, sempre però accompagnati da elementi di continuità. Da un lato, ad esempio, le due necropoli a ovest e a sud, proprio all'esterno delle porte della città, resistettero per un motivo preciso che lei conoscerà certamente. La legge romana vietava di seppellire i defunti all'interno del perimetro urbano. Recuperare gli spazi già utilizzati in precedenza per le sepolture fu una conseguenza molto pratica. Una novità importante in quei secoli, invece, fu la compresenza di pratiche di inumazione con quelle di incinerazione dei corpi, due trattamenti che prevedevano rituali differenti. Le tombe per gli inumati erano fosse rettangolari scavate nella roccia o nella terra, coperte con lastroni regolari o con tavole di legno foderate con pietre e malta. Spesso questi sepolcri erano realizzati nello stesso spazio delle tombe a camera singola più antiche, ma furono resi più confortevoli per il defunto con la presenza di un cuscino ad accoglierne la testa. Trattamento particolare era riservato ai bambini, che finalmente trovarono il loro posto nelle necropoli esterne, adagiati all'interno di piccole tombe realizzate con coppi affiancati. La pratica dell'incinerazione, invece, prevedeva lo scavo di piccole fosse nella roccia o nella terra per contenere l'urna. Questa aveva l'aspetto di una cassetta, che però poteva essere realizzata, a seconda dell'importanza del defunto, in materiali molto diversi come la pietra, la ceramica, il vetro e persino il bronzo. Entrambe le tipologie di sepolture, però, prevedevano rituali simili, che consistevano soprattutto in sacrifici animali di pecore e maiali, non solo in occasione del funerale, ma anche nelle ricorrenze successive. Molto comuni erano le festività dedicate ai parenti defunti, i cosiddetti parentalia, che si tenevano in febbraio, e il lemuria, che si tenevano a maggio. In tali occasioni si condivideva un pasto rituale con il defunto grazie a fori posti sulle coperture delle tombe, attraverso i quali si potevano riversare all'interno liquidi e cibo, solitamente legumi, farina, pane, frutta essiccata o primizie. Una tradizione che è giunta fino a noi, se vogliamo, in quello che oggi definiamo refrigerium, un rituale che assolve in sostanza la stessa funzione. Vorrei condividere con lei, invece, due usanze tipicamente pagane molto interessanti che oggi, invece, abbiamo definitivamente perso. Da un lato si usava deporre nelle tombe dei più ricchi, accanto ai classici corredi funebri, anche sottili lamine in oro arrotolate, su cui erano incise formule magiche che dovevano accompagnare il defunto nel suo viaggio oltre la morte. Allo stesso modo, per agevolare il passaggio, anche gli agnatini seguivano l'usanza molto diffusa di porre nella bocca del defunto una moneta come obolo per Caronte, che ne avrebbe traghettato lo spirito negli inferi. Per quanto riguarda la mia Egnazia di oggi, invece, un cambiamento importante si è avuto nella dismissione della necropoli a sud. Oggi rimane attiva solo quella a ovest, all'esterno dell'abitato, ma viene sfruttata per le sepolture anche la strada che in precedenza portava a tale necropoli. A poca distanza dal porto, poi, nei pressi del complesso ecclesiastico, abbiamo realizzato un ulteriore sepolcreto recintato e organizzato in lotti di fosse allineate in maniera più regolare. Un giorno, Santità, mi piacerebbe che il mio corpo venisse conservato qui, a Egnazia, la città che mi ha amato e a cui io stesso ho dedicato tanto impegno e preghiere. La lascio ora con l'augurio di poterla vedere di persona e in salute molto presto. Fedelmente suo, in Gesù Cristo, Rufensius, vescovo della chiesa di Egnazia.